14.
Oggi è giovedì
8 novembre.
Non è il 9?
9, sì, scusa, domani è il 10, ho già sbagliato.
E vai. E siamo al 9 novembre, quindi, del 2017, e il mio microfono è molto giù.
C'è stata un'incursione bambinesca.
Ah sì?
Sì.
Ecco perché sti bambocci... Sti bambocci che ci combinano, eccolo là, l'ho messo a posto, sì, era il cursore
e intanto
nero.
Partiamo col tapum.
No, guarda caro che il tapum è già andato, è già finito.
No, non l'ho visto partire io.
No, è partito, se vuoi
facciamo. No, allora cominciamo. No, è che ieri per
le nostre... sono le 18:50.
Siamo quasi giusti.
Siamo giusti.
No, è che ieri c'è stato un qui pro quo con i bambini, hanno avuto l'idea di giocare all'astronave col mixer e quindi sono stati dei piccoli imprevisti.
Ah, l'astronave ha fatto da mixer.
Il mixer ha fatto da astronave.
Gli extraterrestri sono sì. Tra noi.
Sì, esatto, per la non gioia del nostro caro Frank. Che ha detto la prossima volta li manderò davanti al Politburo.
Facciamo nomi, diciamo solo le colpe.
No, esatto, si dice il peccato ma non allora, il peccatore.
Sì, diciamo che chi si sbatte da tanto per far funzionare questo strumento, che in realtà è facile, però è facile perché c'è chi ci mette le mani.
Assolutamente, noi ringraziamo sempre i nostri cari tecnici che bene o male si arrangiano, io non ci riesco proprio. Però dai, metto il lato storico, insomma. Comunque c'è stata questa piccola incursione. Che...
Vabbè, dai, è anche pubblicità, con radiazione.
Fai giocare il bambino.
Nello spazio.
Esatto. Peccato, e difatti chi ha messo apposta è un astrologo.
Ecco.
Un astrofisico, non voglio togliere nulla al nostro caro Frank.
Non vogliamo offendere gli astrologi, questi sono astronomi.
Esatto.
Sì, sono là con le leggi, i numeri,
esatto,
le misure.
Beh, ma vedono le stesse stelle, anche perché ogni tanto vanno in trasferta nell'osservatorio di Asiago, in quello stesso punto dove noi continuiamo a percorrere la storia, dove 100 anni fa, dove si trova quell'osservatorio astronomico, correva la linea inglese.
Lì c'è la linea, Asiago era sulla linea inglese?
Esatto.
È sulla linea inglese?
È sulla linea inglese, lì 100 anni fa, prima che sorgesse chiaramente quella postazione di osservazione stellare, diciamo, correva la linea inglese, erano i giorni della battaglia del solstizio, quindi nel giugno del 18, quando gli imperiali tentarono, diciamo, l'ultimo tentativo di sfondare le linee, ma purtroppo ormai lì era proprio lo scontro tra avere nulla, a parte munizioni e qualcos'altro, contro dei soldati arrivati da un altro fronte, sì, tutto quello che vuoi, sanguinoso, lo sappiamo bene, però arrivati con le loro scorte, dove loro mangiavano e banchettavano a corned beef, aranciata, acqua gassata, addirittura yogurt.
E, una festa.
Sì, loro ne avevano tanti, le gallette, non quelle come italiane, difatti nei ricordi dei profughi che rientrarono di soppiatto, proprio la guerra finita comunque, cioè loro appena cessarono le cannonate in quel novembre del 18, loro immediatamente ripartirono per altopiano, difatti narrano che loro passarono in mezzo a reticolati, cataste di bombe, bombine esplose e purtroppo chiaramente morti dappertutto. Il loro primo ricordo furono le gallette che gli vennero dati dai francesi, anche perché si trovavano anche i francesi con gli inglesi. Era la battaglia dei Tre Monti.
Ma è veramente difficile immaginare oggi che quei luoghi fossero ricoperti di cadaveri.
Purtroppo era la battaglia dei Tre Monti, col Decle, col Del Rosso e appunto il Caberlaba. Si trovarono su quella direttrice là, dove venne bloccato l'ultimo tentativo di offensiva da parte degli austro-ungarici, che erano già privi comunque dell'aiuto dei tedeschi, perché erano già ritirati per poter tornare sul fronte occidentale, ma anche lì ormai era partito il canto del cigno, diciamo. Però il primo impatto di questi profughi che tornavano per le vie, per i passaggi e sentieri a loro conosciuti, quelli che nemmeno i soldati conoscevano, quindi si trovarono di fronte a questi civili che spuntavano chissà da dove, ma era chiaro, erano gente che conosceva metro per metro, e appunto il loro primo ricordo furono lieto delle gallette, perché non le avevano mai viste, non erano come quelle italiane, che quando le avevano chiaramente, che erano utili anche come sassi. Queste erano, dicevano, erano friabili, erano buone gallette. E appunto, però, la cosa più orribile fu l'impatto con l'odore della morte.
No, veramente, quello è ciò che scompare. Scompare per vari motivi. Noi abbiamo conosciuto nella storia anche civiltà e gruppi umani, popoli che nei luoghi delle tragedie hanno cercato di mantenere la sacralità del territorio, non solo per rispetto di chi c'è morto, ma soprattutto come monito per chi c'è. Invece io penso che questo contribuisca anche alla nostra cultura del presente, del giorno per giorno, che non è che sia sbagliata di per sé, non sto mettendo giudizio, sto contrapponendo le cose. Io penso che l'avere reso tutto una celebrazione, no? Anche la morte stessa celebrata come eroica, dopo abbiamo avuto il fascismo che sulla morte ci ha fatto veramente
il Colle Leiten. E quindi, quello splendido mausoleo ossario.
Sai, però quello ti mette in un'altra disposizione d'animo. Io adesso, per me è chiaro che per tutti noi che stiamo anche in ascolto, siamo qua, eccetera, i morti della Prima Guerra Mondiale sono lontani e ce li hanno potuti
per la tua gioia sentire lontani. Appunto, e anche per la tua gioia, il comune di Meretto di Tomba, in provincia di Udine, ha tolto la piazza Cadorna.
E vai! E come mai?
Perché dopo un acceso consiglio comunale, appunto, sto discorso, perché adesso, diciamo che questa qua, la storia qua, è partita, come ti dicevo, dalla storia di Alpino Gaetano Ortis.
Sì.
Però questa cosa sta un po' iniziando a divampare, perché anche il mio comune di appartenenza, Noventa Padovana, e quindi se qualcuno passerà per questo comune, nella immediata periferia di Padova, si troverà a passare per la casa ex Miani, ora sede fatalità di una banca, tanto per, dove la giunta comunale ha posto sei figure in metallo che raffigurano il plotone d'esecuzione dove venne fucilato nel novembre, appunto il 17, il 3 novembre, il 24enne Alessandro Ruffini, artigliere da montagna, che ebbe la sua disgrazia nel trovare nella sua strada il generale Andrea Graziani, il generale fucilatore.
Di Graziani abbiamo dei documenti da... allora, porterò la prossima volta.
Allora, appunto, il comune di Noventa Padovana il 3 novembre ha fatto un'opera teatrale intitolata appunto alla memoria di Alessandro Ruffini, e ha posto questa targa sulla casa dove venne fucilato, dopo aver messo un vetro, un plessigas nei fori di proiettile del plotone. Ha messo una targa che spiega l'infamia commessa al generale Graziani nei confronti di questo povero artigliere reo di aver salutato col sigaro in bocca.
Che stronzo.
La cosa veramente, anche hanno messo un mazzo di fiori con un sigaro, hanno voluto ricordare.
Sarebbe da andare a celebrare tutti col sigaro in bocca, altro che storia, cioè veramente.
Comunque hanno posto questo sigaro.
La carneficina e uno viene ucciso.
Hanno posto questo sigaro, questo mazzo di fiori in ricordo di questo artigliere, con scritto il passaggio dove il generale fucilatore, che ormai veniva chiamato dai socialisti dell'Avanti dal 1918 al 19, c'è stato posto la frase che lui con Boria e Prosopea disse: di miei soldati io ne faccio quello che voglio, e come prova lo mise al muro, lo fece fucilare, minacciando di fucilare anche il proprietario della casa che era intervenuto in difesa, era un possidente, era entrato un conto, una roba del genere, che si mise davanti a difesa di quel povero soldato che prima di essere fucilato venne adeguatamente bastonato da quell'infame, e il generale Graziani disse: lei stia al suo posto, si faccia i suoi affari come civile, e ai militari ci tengo io, se no la faccio fucilare. Quindi aveva anche minacciato di fucilare un civile perché si era messo in mezzo per tentare di salvare questo povero artigliere.
Veramente, una parentesi, lo so che sono noiosa su questo, però vale la pena. Allora, non è che Graziani ha fucilato di mano sua, ha dato un ordine e qualcuno sottoposto ha fucilato. Io dico, va bene tutto, cioè Norimberga era ancora al di là da venire, ma le responsabilità ci sono. Non è che se tu obbedisci a un ordine vigliacco e disumano sei sollevato dalla responsabilità, sei complice.
Purtroppo.
E ho capito che se tu non fucili, fucilano te, e qualcuno disposto a fucilarti c'è, e magari lo stesso Graziani, ma finché l'arma ce l'hai tu in mano, non è così.
È sempre la storia di dove voltare la canna del fucile. Anche perché purtroppo sappiamo.
E quando è successo questo, scusami?
Il 3 novembre del 1917.
Nel 17, capito?
Cioè, in piena rotta.
In piena rotta. Ma invece di vergognarsi e scavarsi una fossa e.
Ma tra l'altro era. Era.
Generale.
Difatti successe anche. Appunto, anche. Il generale fucilatore proprio fucilava lui stesso, perché comunque girava anche lui col fucile. Quindi è successo più di qualche volta che ha fucilato dei soldati perché presi che nei villaggi che venivano abbandonati dalla ritirata di Caporetto, questi mari pigliavano, trovavano un chilo di farina abbandonata, un pollo, qualcosa, loro accattavano prima che dicessero: ma meglio che lo mangiamo noi che gli austriaci, anche perché la fame era tanta, i depositi di viveri erano stati tutti abbandonati al di là del Tagliamento, quindi tutto verso la conca di Caporetto, la Valle del Plezzo, Tolmino, quindi non avevano nemmeno viveri da poter tornare, quindi dovevano pur mangiare qualcosa questi poveri ragazzi. E lui invece li condannava perché dicevano che loro erano di là, dei furfanti, dei malfattori di una bagiana, e quindi fucilava al volo. Lui proprio fucilava di persona, non è che
anche
lui comandava il plotone e basta e mandava degli altri sottoposti.
Se permetti, è un piccolo a suo favore, cioè al manco prendersi la responsabilità.
E difatti anche purtroppo a Magre, che è un comune vicino a Schio, ebbero la stessa sorte altri due soldati di artiglieria contraria in questo caso.
forse vale la pena anche allora cogliamo l'occasione, non per riabilitare Graziani assolutamente, ma è vero che a quel punto anche i soldati erano veramente stremati e chi l'ha fatto comunque erano, noi abbiamo visto già dal 15 erano stanchi di quella guerra, figuriamoci più avanti. Però abbiamo, ed è giusto denunciarlo, anche i casi di quei soldati di tutti i colori, di tutte le divise che hanno rubato davvero, hanno violentato, hanno ucciso per prendersi ciò che non era loro, ma era di famiglie che vivevano lì con quegli animali, con quegli orti e ci sono stati
è la tragedia, esatto.
Questi casi orribili, non solo, non una sola parte, un po' tutti. In Friuli,
infatti,
si ricorda
sì.
La brutalità dei mongoli, di, però in realtà
dei cosacchi.
Purtroppo i colori erano un po' tutti e quindi cioè, non è che non fosse non fosse cioè, non è che fosse proprio un'accusa calata nel niente, siete dei ladri, dei furfanti. È chiaro che va anche
sì, ma
qua è una guerra,
l'aggravante
stiamo,
sì.
Lucky, lo stiamo vedendo adesso,
l'aggravante
mettendo, poveri contro poveri,
l'aggravante no? Era più che altro che questi soldati prelevavano quello che trovavano in villaggi già abbandonati, difatti questo era anche in alcuni casi qualche sottufficiale si pose davanti perché diceva appunto ma qui hanno abbandonato tutto, stanno per arrivare gli austriaci, cerchiamo di recuperare perlomeno qualcosa, anche perché i soldati hanno fame, non ce la fanno, hanno fame.
È un altro discorso, no no, io sto parlando proprio delle razzie commesse.
Ma diciamo che dal lato italiano le razzie sono state molto meno minori di quello che sono, anche perché tutti quanti i soldati per buona dose erano al fronte, quelli che erano chiaramente in italica genia nelle retrovie, ti garantisco che una fame non pativano, pativano sempre quelli in linea, perché è riscontrato e assodato dappertutto che quelli che erano nelle retrovie, quindi anche i raccomandati di ferro, quindi
certo,
lì sa, là facevano la bubana.
Allora, come si fa a dividere e a mettere il povero contro il povero? Regalando briciole di privilegi a strati, in
esatto.
Maniera da creare queste finte, attenzione, finte piramidi, per cui tu ti senti più privilegiato di un altro. E questa è la strategia che vale da millenni.
Difatti, come dice il nostro, come dice il canto Tappun, a Milano ci sono gli imboscà. Cioè vuol dire che qualcuno sapeva che nelle retrovie, anche perché difatti questo è assodato se pensiamo a testimonianze anche di soldati della Seconda Guerra Mondiale che venivano feriti e comunque spediti nelle retrovie, tipo ne possiamo citare uno a noi caro, anche Nuto Revelli, perché comunque fu partigiano dopo, che lui veramente tornò in prima linea anche se le sue ferite non erano del tutto guarite, perché si era vergognato di vedere quello che succedeva nelle retrovie, o come anche se erano della folgore, che uno di loro ferito tornò nelle retrovie, vide i magazzini stracolmi di tutto e loro dovevano passarsi un badile per compagnia. Questo era tutto quanto un'italica cosa e dopo... addirittura in Russia, però anche la burocrazia però fece la sua parte, perché tante volte per riuscire ad avere qualcosa dei magazzini dovevi fare migliaia di timbri, migliaia di bolli, carte sopra carte, e questo fece la gioia dell'Armata Rossa in offensiva, perché trovarono i magazzini italiani ben pieni di grana, di latte condensato, mentre i soldati in linea veniva negato tutto e difatti morivano poveretti congelati perché i pellicciotti erano sotto la rigida consegna di un maggiore di fureria.
Okay.
Quindi era un po' il soldato.
Questo è veramente un. Questo ce lo portiamo dietro minimo dall'antica Roma.
Mentre dalla parte italiana, come dici tu, le razzie avvennero effettivamente nella sinistra Piave occupata dagli austro-ungarici. Lì sì fu veramente un problema perché i contadini dovettero ricorrere a tutta la saggezza contadina nel nascondere qualsiasi cosa, perché quelli predavano tutto, erano dotti alla fame, quindi addirittura ci furono casi in cui morì un cavallo e comunque i contadini andarono a dissotterarlo perché comunque avevano una fame nera, però data l'avanzato stato di composizione la famiglia rischiò di andare sotto 2 metri di terra a causa dell'intossicazione da carne avariata. Fu un medico un ufficiale di sanità.
No, tranquillo, che carne avariata, dai, che è appena venuto fuori lo scandalo, lo sai, no? nelle mense delle scuole, degli ospedali, delle caserme, tu lo sai, ormai si fa tutto per appalti,
è chiaro,
per gare, e vige questa famosa condizione del minimo ribasso per cui vincono. E uno si domanda come cacchio fa con così pochi soldi a dar da mangiare a così tanta gente. Per cui è venuto fuori lo scandalo che questa ditta del Pistoiese riforniva non so quanti tra appunto mense scolastiche, caserme e ospedaliere di carne avariata. E cosa ci hanno detto gli esperti della USL? State tranquilli, perché in fin dei conti non succede niente. Cioè, l'unica cosa che può succedere
è un'epatite.
Ma no, il pericolo viene dal consumo seriale, no? Sai, una volta ogni tanto.
Beh, ma questo qua è vero.
Io sono andata a cercare quel nome di questa ditta.
È di Renzi per caso?
No, quello non l'ho verificato. Ma sono andata a cercarlo a Google, semplicemente, e ho trovato articoli già risalenti al 2014 in cui questa ditta risultava aver vinto gli appalti al massimo ribasso, eccetera, eccetera. E allora io mi dico, se dal 2014 questi MET adesso stanno facendo tutte le indagini, un'inchiesta,
sì, sì, sappiamo,
ma se questi è dal 2014 che vincono col massimo ribasso e magari è dal 2014 che stanno rifornendo bambini ammalati e soldati con carne avariata, adesso al di là dei soldati dovrebbero essere in buona salute, però bambini sono organismi in crescita, ammalati degli ospedali sono malati, no? E sai, dal 2014 al 2017 ce lo possiamo mettere un consumo seriale?
Assolutamente. Ma comunque quando andavi via militare, se avevi la possibilità di andare dentro le celle frigorifere della carne che ti davano come bistecche, alcuni pezzi risalevano al 1987, 57, 60, quindi parliamo...
Un particolare, scusami se ti interrompo, no. Perché purtroppo la vita di caserma, io non lo so, voglio dire, adesso che non è più neanche obbligatorio, vabbè, però lo stipendio fa gola, il soprattutto fisso e magari consistente, infatti sono militari all'estero che sono stati nutriti da ste carni avariate, comunque vabbè, allora, non lo so Lucky, però tutte le volte che un coglione qualunque commette un reatuccio da niente, io non parlo di cose gravi, Mariatucci, tu hai sui giornali nome, cognome, indirizzo, foto.
Certo, assolutamente.
Di questa ditta io ho dovuto girare tra mille testate mainstream prima di trovare il nome della ditta. E visto che era già esplicitato che erano state coinvolte diverse regioni, la Toscana, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, cercavo di capire dove fossero arrivati queste carni, no? Visto che, insomma, ho trovato a malapena il nome della ditta, capisci? Quello non è un reato da poco.
No, comunque, tra l'altro, io anche oltretutto al nome della ditta, io vorrei sapere dove arrivano le carni. Tanto per...
Adesso comunque sono stati...
solleviamo il vaso di Pandora. Comunque nel mal comune mezzo gaudio è risaputo che durante la Grande Guerra, nel fronte però dall'altra parte, quindi nel fronte franco-tedesco, ci fu anche questo giochetto fatto da una ditta americana che riforniva di carne le truppe statunitensi, che mandò appunto una bella fornitura di carne alle truppe combattenti, bella variata, perché in alcuni casi addirittura da quanto decomposta era i barattoli scoppiavano, però questi dovevano mangiarsi perché la fame che avevano era tanta. E quindi chi si salvò sempre dalle forniture militari sono sempre stati gli inglesi, non so per quale arcano motivo, ma il loro corned beef era famoso su tutti i fronti. Gli italiani poi non immaginiamo con le loro scatole.
Come non sai perché? Cioè con l'impero coloniale che avevano questi?
Ma tra l'altro, difatti, gli italiani la prima volta che ebbero occasione di avere queste scatolone, perché veramente, se ti dico io, sono belle grandi, hanno fatto festone alla faccia delle loro scatolette, tutte quante belle, istoriate, belle graffitate.
Ci mangiamo in vetro!
però dentro alla fine della giostra c'era una fetta di mortadella con tutti quanti dei nomi altisonanti, impregnata mordita tal di tal X, con tutti i simboli di premi. Allora, quelli inglesi avevano scritto gran poco,
ma c'era,
ma dentro ce n'era.
Guarda che la cosa ridicola è che noi non abbiamo, per non sono solo le forniture dalle caserme quando c'era ancora il servizio di leva. Allora, visto la natura della nostra radio, a tutti noi sarà capitato di essere in manifestazione magari per un'intera giornata, no? È molto interessante, se vi capita durante una manifestazione, ma che impegna veramente tutta la giornata, finire vicino a polizia e carabinieri quando gli arriva il panino. Delle robe! Delle robe! Allora, cioè, adesso non è perché paghiamo noi,
chiaro.
E noi non paghiamo quello che arriva a loro, noi paghiamo capito? Cos'è che hanno pagato i giapponesi lì a San Marco mangiando al ristorante di pesce 500 rotti euro? Più o meno noi paghiamo a ragoste alle forze dell'ordine, ma gli arriva la famosa fettina di mortadella in un panino ammuffito, più o meno.
No, ma questo qua è cose sapute, perché comunque difatti diciamo che quando c'era, difatti io penso che tanti ufficiali rimpiangano quando c'era la leva obbligatoria, perché era quasi prassi,
sì,
assodata, gli ufficiali di fureria andavano a casa con la macchina impennata, perché loro si facevano arrivare tramite le forniture militari, esatto.
No, cioè
veramente... purtroppo era proprio così.
Ma schifo!
Ma fatalità, tra l'altro, era bello anche perché venivano fuori che praticamente magari capitava che avevano lo zio, il tizio, io sempre non è che aveva il negozio alimentari.
Certo, no?
E anche tante volte, addirittura, fatalità nelle caserme, chiaramente c'erano sempre vicino le pizzerie, perché tante, all'epoca della leva, le pizzerie tipo in Friuli dove c'erano le caserme, veramente hanno fatto i soldi con i militari, perché... Mangiare dentro in caserma non era sempre non si riusciva sempre, perché erano cose intollerabili, tipo la pasta asciutta la tiravi su con una forchettata, perché era un po' così. E poi devi capire che andavano a pulire le marmitte con gli stessi anfibi che andavano a pulire i cessi, quindi immagina un po' com'era la storia. Però anche questo succedeva, perché comunque andavano proprio a rifornire di alimenti sottratti all'esercito i cavari ristoranti, pizzerie e alimentari, e comunque ci facevano una gran botta di soldi. E difatti all'epoca anche per dire, la cioccolata che veniva distribuita alle truppe, all'esercito italiano di leva, era anche dei consistenti blocchi della Ferrero, insomma, mica proprio cioccolata da due soldi. Chissà quante ne avranno mangiate i soldati e quante ne sono sparite.
Hai detto una novità, come c'era la cioccolata prevista, ma questo non l'ha mai vista.
Sì, per carità, era molto riconoscibile, perché era scritto esercito italiano, razione per le forze armate.
Vabbè, ma quello lo cancelli al volo.
Sì.
Questo è un problema veramente molto... No, ecco. Aspettate, non è solo nostro, ce l'hanno dappertutto. Io vorrei vedere, ma lo scopro, tanto non ci metto neanche molto, vorrei vedere anche lì a monte dalla Gran Bretagna cosa partiva e cosa arrivava, perché anche lì non sono così grezzoni come noi, appunto, che ti arriva la roba ammuffita che scoppia. Sono più sottili modi per specularci, ma speculano, eh?
Però ti dico, concedo il beneficio del dubbio.
No, io non ho dubbi che speculano. Sicuramente meno e meglio che da noi.
Sì.
Cioè, teniamo presente che la Gran Bretagna, che è veramente uno sputo, e tra l'altro malmesso come clima, come tutto,
però le bianche scuole di Dover.
Sì, beh, però sono quelle. Tutto il mondo che era a loro disposizione, che hanno saccheggiato senza nessuna pietà, tu figurati cosa possono... Allora, se tu devi bere un tè buono, eccellente, puoi scegliere o vai in India, o vai in Cina, o vai in Gran Bretagna, perché lo trovi, capisci? Ecco, quindi anche lì bisogna vedere, perché le speculazioni si fanno anche là.
Sì.
Si fanno in Nord Europa, nei paesi super civili, si fanno. non così grezzi come da noi, ecco, da noi.
Però devo dire la verità, che comunque, speculazione o no, gli inglesi veramente mangiavano da Dio, perché comunque loro veramente...
Dai, ci siamo riscattati dopo, perché se tu pensi che vai in Inghilterra e ti mangi le schifezzuole, che fanno veramente schifezzuole, e poi pensi a quello che mangiamo noi in Italia... È tutta un'altra roba.
Però là si trattava proprio di fame, perché comunque il soldato italiano doveva fare i conti. Ecco, una cosa che magari riuscivano, quando riuscivano a intascarsi, erano delle buste dosi di castagne. Quando magari capitavano per qualche bosco...
Sì, questo stavo pensando proprio ora, esatto, nella sfiga, perché il fronte di guerra è stato sulle montagne. Cioè, ragazzi...
Quelli che riuscivano, che erano a distanza magari in Piemonte, dove c'erano i castagneti, appunto, riuscivano a fregarsi abbondantemente queste dosi di castagne, che dopo chiaramente...
Rendiamo conto a chi ascolta, le castagne lì sono l'unico, l'unico bene insieme alle noci, non è,
esatto,
molto altro.
E nocciole.
Pensa invece una bella linea del fronte, che ne so, in piena Puglia, in piena Toscana, in pieno Lazio, dove mentre mangi il pomodoro che cascano i semini, il giorno dopo hai già le piantine, capito? Non dico, sto esagerando,
esatto,
lì
purtroppo era proprio, ma tra l'altro la cosa, ma è anche la cosa più drammatica, era l'acqua, soprattutto i rifornimenti d'acqua, perché a difatti però sono riusciti, perché la fortuna, sono riusciti comunque a fare arrivare, tramite la cosa che riuscivano a fare arrivare, era l'acqua in qualche maniera, perché comunque avevano fortunatamente le vie di comunicazione protette, riuscivano tramite le teleferiche a far arrivare comunque acqua potabile, ne avevano.
Ecco, magari vale la pena ricordare che l'acqua potabile è un qualcosa che abbiamo noi oggi così diffuso, non solo in Italia, dappertutto l'acqua è un bene veramente
anche
raro.
Anche perché esatto, l'acqua poteva consentirgli anche comunque di avere qualcosa di caldo, cioè di poter bollire qualcosa di caldo, quindi a riuscire anche...
L'acqua la potevi bere proprio solo se scaldata, perché,
esatto,
quella che ti viene anche dalle fonti, a meno che la fonte non sia proprio lì, può essere contaminata batteriologicamente. Cioè, infatti cosa facevano? O tutte le bevande calde, i famosi tè, tisane, eccetera, vengono da questo motivo... oppure anche le, come si chiamano, le fermentazioni blande, le varie idromele, quelle cose,
sì,
che è l'unico modo sicuro per bere.
Comunque loro...
Sube la fiebre, no te acerques que te infectas. Como esto se propague, no se acabará la fiesta. Para ser honestos, esto no molesta. Y si te has quedado, debe ser porque conecta. Y debe ser porque conecta. Es el sonido de la mariscada sound. Si no lo reconoces, estás empanado. Y esto es lo que buscas, ya lo has encontrado. Este es el momento de pasar al otro lado.
Queste reazioni, comunque, riusciva a arrivare acqua, e i soldati bene o male riuscivano a fare connessione.
Eccolo qua, a posto.
Comunque, appunto, adesso riprendiamo un attimo il discorso, è che appunto di notte riuscivano a fare bollire quest'acqua, e comunque potevano anche prepararsi qualcosa di caldo, magari anche del semplice pancotto, quindi riuscivano a recuperare anche il pane indurito, riuscivano a farsi una specie di, chiamiamola così, zuppa tra virgolette, magari aggiungendosi quella scarsa razione di formaggio, o anche comunque prepararsi del caffè caldo, quindi sorbire delle bevande calde in montagna quando era freddo, era freddo.
Ma sai che il pancotto in realtà è una risorsa che,
assolutamente,
si dimentica, perché ormai nell'abbondanza odierna fai altro, anche solo un dado da buttare nell'acqua e hai un brodo. E invece il pancotto, lo dico a chi magari, qualche donna se appena partorito e sta allattando, fa benissimo alla produzione dell'acqua.
Anche pancotto, comunque con aggiunta un po' di grana, anche perché tra l'altro
è buonissimo, in realtà io ne ho
esatto, ma tra l'altro dimenticavo, comunque gli inglesi, dato che quando quanto bene se la passavano, avevano anche l'estratto di carne Liebig, quindi loro potevano farsi anche il brodo. immaginiamo gli italiani quanto lontani erano da questo. Loro avevano il scatolone, proprio i cilindri di estratto, proprio Big Extract of Meat Liebig, quindi potevano anche farsi il brodo caldo. Cioè, quindi gli inglesi, le truppe inglesi al fronte erano la gioia degli italiani che le avevano vicine, perché riuscivano a... No, ma tra l'altro non solo, ma anche perché già avevano i medicinali non molto più avanzati, ma anche le pastiglie di vitamine, cose agli italiani sconosciute, perché comunque, come dici tu, attingevano dappertutto, però avevano anche il discorso, il cibo era veramente abbondante, anche la cioccolata, chi è che la vedeva la cioccolata inglese all'epoca? Che non era quella che davano le truppe italiane, che era tutto fuorché cioccolata. Loro avevano anche cioccolata, quindi immaginiamo, i bambini andavano via a mille quando c'erano le truppe inglesi di stanza nella pedemontana, quindi Calvene, quelle bande là, i bambini andavano a mille perché gli inglesi erano prodighi, cioè, nel dare, nel distribuire cioccolata e altre
cose. Ed è noto che la cioccolata, il cacao, le fave di cacao non crescono nei climi
assolutamente
Gran Bretagna,
esatto, quindi loro avevano anche la cioccolata, erano
una delle prove che
riuscivano comunque, anche perché tra l'altro gli inglesi, anche ai civili che venivano militarizzati tra virgolette per dare aiuto nel trasportare munizioni e via dicendo, venivano anche pagati anche in maniera discreta, quindi gli inglesi furono in quel periodo veramente una manna per la pedemontana povera, che non avevano nulla. Questi qua arrivavano anche, tra l'altro, anche solo a distribuire i barattoli di sigarette, perché loro avevano detto i barattoli di sigarette da 50, quindi immaginiamo per i vecchi che erano abituati a fumare il trinciato alla Val Brenta, che era come fumare carta vetrata, si trovavano questo tabacco delle colonie e andavano a mille. Quindi in quel momento, nel 17, quando arrivarono gli inglesi e primo...
Allora, un piccolo aneddoto, in quel periodo in Italia si fumava anche il canapone, quella che oggi è la marijuana, è quella indica, no? Che è con il principio attivo più forte. In Italia c'erano, per motivi anche commerciali e industriali,
corde da marina, sì,
c'era il canapone e i vecchi lo fumavano, fumavano le femmine del canapone. Tanto che il fascismo vietò l'uso del tabacco verde, che era il canapone.
Sì, sì, d'altronde i vecchi erano abituati...
Per cui oltre al trinciato avevano anche il coperto.
Che era buona l'erba.
Tra l'altro sulle Alpi è terreno autoctono anche del papavero. Tant'è che tutti i dolci delle montagne, nelle nostre Alpi spesso hanno i semini di papavero, no? E si dava anche ai bambini, si dice, ma si faceva per farli addormentare la notte.
Beh, era meglio di tanti altri Tavor, Tangesic e via dicendo, esatto. Forse era meglio quello.
E quindi chissà che ci facevano quei papaveri, però il canapone sono sicura.
No, ma appunto, come dico, i soldati inglesi si trattavano anche veramente bene, perché mi narravano dei personaggi, delle persone alla stregua dei fratelli Gottardo, che qualche volta si sono imbattuti anche in resti di discariche inglesi con dentro addirittura i gusci delle vongole. Quindi chiaramente loro sono per certo che sono discariche inglesi, perché quello che è stato trovato dentro tutte le scatolette, loro avevano tutto, anche la polvere antiparassitaria, addirittura la crema per la pelle, i lucidi per i cinturoni, di tutto.
Vabbè, non per niente avevano conquistato mezzo mondo, insomma, via.
Esatto, quindi erano...
L'esercito lo sapevano tenere, grazie di Dio.
Quindi erano, d'altronde, un soldato affamato non combatte, certo, come un soldato che è bello sazio.
Vabbè, vediamo, non lo so.
Ma
sai, si alza il profumino del brodolino.
Beh, ma le trincee, le trincee inglesi si riconoscevano anche proprio per l'odore del whisky. Perché loro erano un po', quando facevano le discariche, chiaramente dopo buttavano là, e tante volte buttavano appunto le orci di terracotta che conteneva il whisky, quindi si espandeva anche l'odore del whisky, dei cocci, quindi loro sapevano già che avevano gli inglesi davanti anche solo dall'odore di quello che arrivava.
E chi lo sa se qualche assalto non è andato a buon fine già solo per quello. È mio, mio.
No, ma d'altronde purtroppo sembra delle storie che la guerra porta anche a dire, cioè l'odore del whisky ti dice anche chi hai davanti. Cioè è proprio una cosa anche un po' strana vedere questi qua che buttavano, perché dove trovi gli inglesi veramente facevano una montagna e mezza di immondizia. D'altronde avevano di tutto, cioè loro si potevano permettere di tutto, quindi gli italiani andavano veramente a mille, specialmente quelli che si trovavano nella zona del Caberlab Barenthal, perché gli inglesi erano in altopiano, dopo parte in grappa ma molto minori, e sul Carso c'era una presenza di artiglieria, però la maggior parte era, la maggior parte consistente era proprio appunto sull'altopiano, e lì veramente i soldati italiani non vedevano l'ora che arrivassero loro, perché sapevano che si metteva qualcosa di molto meglio sotto i denti di quello che passava l'allora regio esercito.
Che sappiamo non essere molto diverso da quello che passa oggi la Repubblica Democratica. Comunque, lasciamo perdere. No, vabbè, no, sono proprio i soldati in Libano e all'estero che hanno pappato carne avariata insieme ai nostri bambini, ai nostri malati. Cioè, no, no, vabbè, ma questo è veramente un... è interessante vedere come gli inglesi hanno fatto quello che hanno fatto in giro per il mondo, perché sia le immondizie, il disprezzo anche, perché loro rubano da tutte le parti, ma ti disprezzano anche.
Sì, assolutamente.
Questa cosa. Vabbè, comunque, poi non generalizziamo, perché generalizzare è metterci gli uni contro gli altri, però gli inglesi veramente sono... è difficile,
non veramente
con gli inglesi.
Quindi io direi, ma sono le 27, io direi dare spazio, avevamo promesso l'altra volta, esatto, di leggere un po', siamo in piena ritirata, quindi diamo voce ai nostri soldati che ci narrano cosa sta succedendo appunto in quei giorni di rave, per stare all'inglese, il delirio, nell'Italia delle sconfitte da custodia della ritirata di Russia di Marco Patriciello. I contrattacchi sulle ali, lungi dall'apparire in contrasto col cambio impresso da Cadore, non sono una solita tattica, anzi potrebbero essere molto efficaci, ma occorrerebbe per la loro attuazione un piano dettagliato per i reparti e la ripartizione dei compiti strategici, non un'idea di massimo, una bozza. Badoglio, sempre lui caro, continua invece a tenere tre divisioni a sinistra dell'Isonzo e la sola 19ª Puglia a destra. Probabilmente ritiene di poter attirare il nemico a Volzana, intrappolarlo alle spalle e farlo a pezzi con le sue 400 bocche da fuoco, precedentemente silenziate proprio per far infiltrare gli austro-tedeschi. In quell'ottobre 17 tutti i rapporti dell'ufficio di informazioni davano per certo un'imminente offensiva nemica, anche se non era possibile circoscrivere la fase temporale nella quale sarebbe stata sferrata. Il 13 il segretario di Stato per gli affari esteri, Lord Arthur James Balfour, in riferimento alla probabile offensiva, sosteneva di non nutrire nessun timore circa il pericolo per voi da parte dei tedeschi. Questo era proprio un profeta, a rovescio però. Capello, ancora nella riunione con i suoi comandanti di corpo d'armata il 9 ottobre, pur dicendosi convinto che l'attacco sarebbe arrivato nel settore presidiato dalla seconda armata, sfoggiava la tentata convinzione a ritenere che le truppe tedesche non avrebbero raggiunto niente di particolare alla potenza del nemico e che lui avrebbe controbattuto con quattro corpi d'armata e col tiro delle artiglierie. Queste direttive, pur non rimbalzando quelle di Cadore, neppure le eseguono. Capello, di rientro da un breve ricovero in ospedale, fatalità, continuava comunque a pensare in termini offensivi, o meglio di controffensiva, e ne aveva parlato il generale Ugo Cavallero il 15 ottobre. E i suoi comandanti dirà immediatamente dopo che non c'era da preoccuparsi dell'apporto tedesco e che quando sarebbe arrivato l'attacco, che lui stimava nella terza settimana di ottobre, beh, l'aveva quasi indovinata. Anzi, sarebbe arrivato molto vicino. Dalle conche di Tolmino e di Plezzo il volume di fuoco del 27° corpo d'armata sarebbe stata all'altezza delle aspettative per battere il fronte avversario. Cadorna, rientrato a Udine dal caffè, dal trincerone del Dorta, famoso trincerone del Dorta, il miglior caffè di Udine, obietta a Capello che non ci sono le crisaie per approntare una visione strategica in questi termini e che occorre concentrarsi invece sulla difesa dell'esistente e su un eventuale contratto tattico. L'idea di Capello viene accantonata, ma lui non sembra essere andato per inteso. Capello non proviene certo dalla casta dei militari piemontesi, da cui anzi è visto con certo snobismo, e questo accentua in lui la fede nelle proprie idee, l'ambizione di metterle in pratica e l'arroganza di poter fare testa sua e di aver comunque ragione in un esercito moderno. Le sue qualità sarebbero state esaltate e i suoi difetti stemperati. Ma il regio esercito non è né moderno né aperto al nuovo. Capello è pressato da una mossa dove c'è un lato lo stato maggiore e dall'altra la smania di far vedere di che pasta è fatto. Ha già dimostrato nel 16 con la presa di Gorizia che non è un generale a tavolino, ma questo non basta a fare un grande stratega. Nonostante la popolarità acquisita sul campo e con un'abilità non comune nel padroneggiare i mezzi di comunicazione dell'epoca, blandendo i giornalisti che cantano le sue gesta, il grembiulino da massone poi gli copre le spalle con i poteri forti. Siamo al 19 ottobre, l'ordine che raggiunge a cascata i comandi dunque di attestarsi a difesa, con l'arretramento della seconda armata d'est dell'Isonzo. Nel bollettino numero 4889 del 20 ottobre del Comando Supremo al Comando della Seconda Armata sono contenute le direttive a cappello. Riassumo i concetti fondamentali che ho espresso a vostra eminenza nel colloquio di ieri di Menti in Dimenti. Il disegno di vostra eminenza di contrapporre all'attacco una controffensiva in grandissimo stile è reso inattuabile dalla presente situazione. Il progetto della grande controffensiva d'armata ad obiettivi lontani deve essere abbandonato. Esso ci condurrebbe in sostanza a sviluppare una grande controffensiva di riflesso non meno costosa di quella fase offensiva alla quale abbiamo già rinunziato. Troveranno posto invece nel quadro di una tenace difesa attiva risoluti contrattacchi condotti da truppe appositamente preparate e ispirate a quel principio dell'attaglianamento ben delineato dall'eccellenza vostra, ma con carattere locale, contenuto cioè entro raggio tattico per mantenere la difesa nei limiti dell'indispensabile economia. Ai suoi esposti concetti vorrà pertanto informare le nuove direttive da impartire ai comandi di corpi d'armata dipendenti e le varianti delle direttive precedentemente emanate di tale nuova disposizione gradirò aver conoscenza più presto. Il colonnello Angelo Gatti, che nelle sue memorie scrive il solito cappello, aveva in mente di fare una grande offensiva che portasse le sue truppe a 6 km al di là dell'attuale linea. Il capo Cadorna lo ha lasciato parlare se accendere un pollice, non può cedere all'intenzione di uno, neppure come cappello, pieno di buona volontà e di intelligenza. I tempi sono stretti, il comando supremo, pur nella convinzione di un imminente forte attacco, continua a dare a esso una portata locale. Nel pomeriggio del 23 ottobre, Cappello, che soffre da tempo di una fastidiosa nefrite che sta per metterlo fuori gioco, a Cividale tira le fila del discorso con Badoglio, Bon Giovanni, Cavacciocchi e Caviglia. Con Cadorna solitamente non si comprende, ma stavolta la sua interpretazione è che gli sia stato concesso di fare il contrattacco al momento opportuno e quindi di poter sistemare la sua armata di conseguenza per infliggere dure perdite al nemico, si conforta in questo con la mancanza di tempo utile a spostare le artiglierie che dovranno concentrare il fuoco di grossi e medi calibri sulle zone di probabile irruzione delle fanterie nemiche, le quali, essendo esposte in linee improvvisate, prive quasi di ricovero ad un tormento di più micidiali, dovranno essere schiacciate sulle linee di partenza. Occorre, in una parola, disorganizzare e annientare l'attacco prima ancora che si sferri. Disorganizzazione e annientamento che il nostro poderoso schieramento di artiglierie consente. Questo era già stato prefissato già il 10 e Cappello ribadisce gli ordini per il fuoco ai suoi sottoposti, che prevede il tiro di controbatteria alle prime salve austro-tedesche. L'ultimo ordine di Cappello era sicuramente chiaro, esso imponeva sia il tiro di controoperazione sia il tiro di sbarramento. Inoltre, il fuoco di controoperazione doveva iniziarsi mentre il nemico eseguiva quello di preparazione.
Il fuoco, scusami?
Di controoperazione, praticamente.
Cioè, che cos'è? Il sbarramento lo
No, capisco, proprio controbatteria proprio, nel senso che appena avrebbero sentito la preparazione dell'artiglieria austro-tedesca,
sì,
loro avrebbero risposto con fuoco voluminoso atto a far tacere l'artiglieria avversaria.
Ok, capito.
Badoglio invece non comunicherà nulla del genere al colonnello Alfredo Cannoniere, il quale alla presenza maggiore di Castro e De Luca del capitano Crivelli domandò per telefono a Badoglio, che si trovava a Cosi, l'autorizzazione di cominciare senz'altro il tiro di contropreparazione alle 2 di notte. Badoglio respinse in modo categorico la proposta e gli disse: assolutamente non si cambi nulla, abbiamo munizioni per soli 3 giorni e non so se te ne potrò fare avere, ad ogni modo ci vedremo. 3 giorni di munizioni erano sufficienti in quel momento, volendo. Cappello, alle prese con la nefrite che lo sta martoriando, l'inchiò dal letto, passa il bastone di comando al generale Montuori, il quale si ritrova adesso con un piano strategico difensivo e uno schieramento tattico offensivo, mentre il suo superiore ha in mente un piano solo teorico e generico che non può comandare. Per usare le parole del Bocca, il fatto è che gli ufficiali non avevano nessuna stima gli uni degli altri. Ognuno si credeva più intelligente e pensava che a lui sarebbe toccata la responsabilità di vincere la guerra. Perciò Cappello disubbidiva a Cadorna, ma gli ordini di Cappello venivano volutamente fraintesi da Badoglio, che faceva di testa sua. Quello abbiamo capito tutti com'era Badoglio. Secondo Bertoldi, la realtà era una
sola. Bella questa di questa sfiducia reciproca tra alti ufficiali.
Assolutamente.
E questo, come italiani, ce lo portiamo dietro storicamente. Non ci fidiamo gli uni degli altri. Non è
infatti
solo a livello ufficiale, cioè proprio generico.
Infatti,
tant'è che quando avevi spiegato la Brigata Sassari, la loro forza era l'essere uniti. E fidarsi, altro che fidarsi gli uni degli altri.
Difatti il loro inno dice forza pari, forza insieme. La realtà era una sola.
Prendo anche il comunismo,
sì,
con il suo simbolo del pugno chiuso, è proprio stare insieme.
Vabbè. Esatto. La realtà difatti era una sola. Cappello disistimava Cadorna e viceversa. Badoglio disistimava entrambi, per non parlare dell'irritazione che gli causavano i nomi di caviglia agli altri. Le informazioni pervenute ai comandi inducono un pericoloso ottimismo e una sciagurata sottovalutazione del nemico. Badoglio...
Lucky, avessero giocato a Risico, non era meglio.
Sì, 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 assolutamente, avrebbero conquistato la canciaca sulla carta. Badoglio asserisce davanti a Cadorna che il suo corpo d'armata è pronto a bombardare l'esercito avversario, con le artiglerie che nonostante le raccomandazioni contrarie sono ora pericolosamente esposte. E questi il 23 rassicura il suo diretto superiore, il ministro della guerra, generale Gaetano Giardino, che l'esercito è ben saldo e ben preparato all'urto. Basta che faccia il proprio dovere per sventare la minacciata offensiva austro-tedesca che si dovrebbe sviluppare con preponderanza di sforzo tra la conca di Plezzo e la testa di Ponte di Tolmino. Quelle sull'esercito ben saldo preparato all'urto sono le parole che adopererà nel pomeriggio con il generale Luigi Bongiovanni e che ripeterà nel bollettino 24 ottobre, nel quadro complessivo del tutto trascurato logoramento degli uomini al fronte, che hanno condotto attacchi su attacchi con risultati molto modesti rispetto allo sproposito di sangue con cui hanno inzuppato quel terreno. La stanchezza dei soldati è fisica e mentale. Il ricambio tra i reparti di prima linea è poco diffuso, la disciplina durissima e il distacco tra truppe e ufficiali ha forte radici di classe. Le manovre di aggiustamento intanto sono in corso, i reparti non sono saldati e diverse unità sono ancora in marcia quando i cannoni nemici danno la sveglia. È la mattina del 24 ottobre. Dalle 2 le artiglierie austro-tedesche hanno scatenato un bombardamento con i gas e un micidiale fuoco di preparazione protrattosi per 4 ore. Era la 12ª battaglia fra quelle montagne inospitali, ma era la prima di cui gli imperi centrali avessero curato la pianificazione, la portata e la tattica. Il bollettino del comando supremo è anestetizzato. L'avversario, con forte concorso di truppe e di mezzi germanici, ha effettuato a scopo offensivo e concentramento di numerose forze sulla nostra fronte. L'urto nemico ci trova saldi e ben preparati. Nella scorsa notte l'intensificato tiro su vari tratti della fronte Giulia è un violento bombardamento con largo impiego di proiettili a gas speciali tra il Rombon e l'altopiano settentrionale della regione di Bainsizza hanno segnato l'inizio dell'intenso attacco. Ma verso l'alba, a causa del maltempo, il fuoco nemico è scemato in intensità e con esso rallentarono le violente raffiche delle nostre batterie. Il generale Giardino era capo del Dicastero della Guerra. Nel suo discorso 24 ottobre scandirà queste parole. Nella corrente di Isonzo si è ripescato morto un prussiano. Certo, non era solo, vuol dire che di lì i tedeschi ce ne sono. Ora venga pure l'attacco, noi non lo temiamo. Miete applausi frenetici e isterici quando parla di inviolabilità di sacri confini della patria. È il suo ultimo discorso da ministro. L'inviato di punta del Corriere della Sera, Luigi Barzini, ancora il 24, sempre sto infame di Barzini, utilizzerà frasi tranquillizzanti e lo farà pure il giorno seguendo, quando il disastro si è ormai materializzato. La presenza dei tedeschi sembra gratificare Badoglio, il quale, con soddisfazione e incomprensibile vanto, ha detto che finalmente nei campi di concentramento si potranno rinchiudere anche i soldati del Kaiser. Aspetta e spera. Cadorna ha scritto una lunga nota ai generali Focke e Robertson dichiarando di attendere lo svolgimento degli avvenimenti con perfetta serenità e con piena fiducia. Qui mi sembra Renzi, state sereni. Precisa che lui aveva previsto tutto e che le informative di 2 direttori romani confermano l'offensiva su larga scala sull'intero fronte. Deplora che gli alleati gli abbiano tolto gran parte delle loro artiglierie quando in modo lungimirante lui aveva rinunciato a una nuova offensiva. L'ambasciatore imperiale riferiva subito a Roma la preoccupazione di Lloyd George, visibilmente allarmato per il telegramma. Con le tristi notizie dell'importante successo nemico, il primo ministro era soprattutto turbato per l'avviso espresso al generale Cadorna sulla serietà nostra situazione. Il fronte avversario intanto era stato completamente ridisegnato dagli strateghi tedeschi e austro-ungarici, che avevano stilato il piano operativo in ogni dettaglio. Le dotazioni sono state di molto arricchite da artiglieria pesante, lanciamine, tubi lanciagas e mitragliatrici leggere d'assalto MG 08-15. Che moltiplicano il volume di fuoco della fanteria. L'obiettivo minimo è il tagliamento. I tedeschi hanno elaborato nuove tattiche già applicate sul fronte orientale che vogliono riproporre contro il Regio Esercito. Infiltrazione in profondità per spezzare in più punti il fronte nemico, senza curarsi dell'esposizione sui fianchi, a cura delle Stosstruppen, unità speciali mobili ben supportate dagli armamenti e dal fuoco d'artiglieria, con le agilissime Sturmpatrouillen di appena 11 uomini. Belov ne ha pianificato l'impiego col documento numero 228 del 4 ottobre 17. Contro queste tattiche ignoti comandi italiani erano stati diramati gli ordini contenuti in bollettino 47-41 del 1 ottobre 17, che prevedevano solo un violentissimo tiro di controbatteria all'atteso bombardamento nemico di devastazione, oltre ai tiri sulle località di affluenza di raccolta delle truppe, sulle sedi dei comandi e sugli osservatori. Raccomandavano di concentrare il fuoco di Rossi e Medicalvi sulle zone di probabile riduzione della fanteria e di schiacciarle sulle linee di partenza, un compito questo affidato agli oltre 400 pezzi di artiglieria del 27° Corpo d'Armata. Badoglio si era riservato l'onore di impartire l'ordine. Le sue direttive per l'azione del 22 ottobre contemplano che le artiglierie divisionali non debbano rispondere al fuoco durante la prima fase, quella del bombardamento di lunga durata con i gas di preparazione, ma nella seconda col tiro di distruzione e l'avvenuta segnalazione del movimento delle fanterie all'attacco. I Grossi e Medi Calibri dovranno sparare battendo le trincee e i luoghi di raccolta del nemico, in replica le salve di distruzione che saranno più brevi.
E dobbiamo lasciare qui questo resoconto molto preciso. È bella questa lettura, davvero. E bisogna stare un po' attenti, per cui vabbè, forse era il caso dirlo prima, che per ascoltare, insomma, bisogna stare un po' attenti, ed è un peccato interrompere, ma magari nei podcast avremo cura di mettere insieme le letture.
Ma lo riprenderemo, e comunque abbiamo capito che alla fine della giostra la colpa è stata in pieno degli alti ufficiali e generali, perché è esattamente come dici tu, se la giocavano a risi.
Il merito è stato delle strategie pianificate a tavolino dall'altra parte.
D'altronde non potevano permettersi di sbagliare, perché l'offensiva italiana, l'11ª, quella che portò ai vertici della Bagnistizia, era stata molto pesante per gli austriaci, avevano il fiato corto.
Vabbè, ma non è che noi avessimo avuto altri episodi di
ma è proprio da dire che quella era,
sì,
forse
sì, capisci, una lezione gli è valso lo studio della successiva.
Esatto.
Noi ogni volta che ci prendiamo una stangata e vai e riproviamoci. No,
sì, ce ne sono volute 11, esatto, per arrivare a qualcosa, che era forse quella che era veramente la più incisiva, però gli austriaci l'hanno rintuzzata, hanno tremuto duro, erano col fiato corto, però sono riusciti a tenere botta e a riorganizzarsi, e dopo la 12ª, che Cadorna non vedeva l'ora di fare, come lui diceva, era l'ultima decisiva, ciao, sono arrivati prima loro.
E con questo quindi ci rimandiamo a giovedì
prossimo e buon tappum a tutti.
Tappum.
Stop.